Io credo che sia stata una buona idea quella di promuovere questo incontro. Tra l'altro noi a giorni pubblicheremo la nostra relazione che abbiamo fatto in Commissione Antimafia nei mesi scorsi e la affideremo a tutti i comuni perché si faccia di quel punto di vista un momento di partecipazione, di condivisione, anche di critica, ma che insomma si parli piuttosto che si stia in silenzio. Perché una cosa abbiamo imparato in tutti questi anni, veniva detto in maniera chiara, 40 anni fa, 30 anni fa, quando la mafia ha alzato il tiro, ha fatto quello che ha fatto le stragi, ha messo in campo una strategia terroristica, lo ha fatto grazie a tutti noi, perché quello che ha fatto la mafia e ha reso la mafia e l'ha convinta di poter fare quelle azioni non era solo la forza del denaro, dell'intimidazione, delle minacce, ma era la consapevolezza di avere un consenso. Un consenso che non era quello che si manifestava a favore, ma che era il consenso degli indifferenti, che era fatto dalla stragrande maggioranza delle persone, che non erano mafiosi, e che però, un po' come il sole, il mare, pensavamo che facevano parte del nostro paesaggio e quindi eravamo in qualche modo disponibili anche a conviverci. Cioè, ogni tanto davano fastidio, ogni tanto creavano qualche bomba, all'inizio si uccidevano fra di loro, poi cominciarono ad alzare il tiro. E questo sistema è andato avanti proprio grazie a quella indifferenza che ha consentito a un'organizzazione criminale, perché la mafia è fatta da criminali, ma cos'è che la rende diversa da qualunque altra organizzazione criminale? Che non è solo un'associazione che come finalità ha quella di delinquere, di arricchirsi, ma quella organizzazione criminale è appunto mafia, che si è data persino un nome e un cognome, Cosa Nostra, non ce lo scordiamo mai. Si è data una struttura di vertice, un esercito, persino un vocabolario, un linguaggio, il linguaggio dei silenzi, quel linguaggio che è diventato egemone e che è entrata nella nostra vita. Ha avuto quella che Gramsci avrebbe detto l'egemonia culturale. Questo è avvenuto con l'organizzazione mafiosa. Però parlare di mafia è un errore farlo se ci limitiamo a ricordare il passato. Perché rischiamo, ecco, a differenza dei ragazzi che vanno a scuola oggi, che grazie a questa scuola con mille problemi, però di mafia se ne parla, spesso in maniera un po' edulcorata, spesso anche con una visione tipicamente educativa, la mafia è trattata più come una questione di educazione civica, no? Però di mafia se ne parla. La mia generazione, quando andavo a scuola io, sia alle elementari che alle medie, persino al liceo, la mafia non esisteva. Era un tema esterno di cui si sussurrava, ma mai diventava un tema di confronto o di, come dire, consapevolezza comune. E se oggi se ne parla, ripeto, pur con le caratteristiche di un mondo che è cambiato, ed è inevitabile che sia così, e che in qualche modo anche una certa rappresentazione persino cinematografica ha finito per creare anche dei falsi eroi, dei meccanismi emulativi, soprattutto tra le nuove generazioni, in cui l'elemento della facile ricchezza, del facile successo è attrattivo. Sono non solo film, ma anche ormai si chiamano serie TV, che hanno questa capacità di creare anche sistemi di fascinazione. Tuttavia, noi se parliamo di mafia soltanto al passato, rischiamo di fare come, ecco, questo sì, la mia generazione ha fatto, quando parlavamo di Garibaldi. Come un eroe, poi anche Garibaldi è stato messo in discussione nel corso degli anni, però insomma più della storia che non del presente. Noi abbiamo, e lo diceva Vito, abbiamo il dovere di capire oggi che cosa sta succedendo, perché una cosa abbiamo chiara: i mafiosi ci sono non solo perché controllano il traffico della droga, perché Vito citava l'ultimo dato di cronaca, una famiglia che è stata arrestata qualche giorno fa, che trafficava 15 kg di cocaina al mese, andandolo a prendere in Calabria. Una volta c'erano qui le raffinerie, oggi la mafia, come dire, non raffina, oggi la importa direttamente, arriva già raffinata. Ma con una differenza, che la quantità di droga che c'era negli anni Ottanta nelle nostre città, alle porte dei nostri paesi, vi posso assicurare, è una quantità di molto minore di quella che circola oggi nelle nostre città, malgrado la si raffinava nei nostri paesi, Alca, Torretta, cioè a Trambia, l'avevamo, come dire, a chilometro zero. Ma la quantità di droga, e questo dato non è un dato, come dire, di fantascienza, basta vedere i sequestri. Ora è tutto chiaro che per ogni chilo di cocaina che si sequestra ce ne sono almeno 1000 chili che girano, perché anche a volte i sequestri sono la spia di un modo di governare il processo del traffico della droga. E se questo chilo o 100 chili o 1000 chili che girano nelle nostre strade non solo hanno gli effetti che veniva ricordato, oggi si parla del crack, ma non c'è solo il crack, droghe a basso costo, c'è di tutto, a basso costo, con un ingresso al mercato della droga, del consumo, ma anche dello spaccio, di bambini a 10, 11, 12 anni. Questi sono i dati, ripeto che non sono, e questo guardate che riguarda qualunque famiglia di noi, può aggredire chiunque di noi. Non ci sono ceti sociali che sono immuni. Quindi l'idea che tutto questo lo possiamo guardare con indifferenza è, come dire, un grave errore che compiamo, che può determinare il rischio che torni quel clima degli anni 80 e 90. Perché stavo dicendo, quei 15 che sono stati arrestati, nessuno si illuda che sono soltanto 15 che si sono messi assieme, hanno messo un tanto ciascuno, si sono comprati la droga in Calabria, la Esmer, e la spacciano qui. Come è noto, anche per spacciare droga c'è una licenza di esercizio, e questa licenza non la rilascia il SIM, no, la rilascia colui che al posto del sindaco comanda a Casteldaccia, piuttosto che a Bagheria, piuttosto che in qualunque altro paese. C'è il controllo del territorio, il controllo del territorio continua ad esserci. secondo modalità, queste sì antiche, la famiglia, i distretti dove esercita il controllo la mafia, i mandamenti si chiamano. Continua a esserci un modello organizzativo da parte delle famiglie mafiose antico, ma che si tramanda da generazione in generazione, con una caratteristica per certi versi diciamo interessante, in cui anche le stesse famiglie mafiose hanno al loro interno una linea ereditaria che spesso si tramanda da padre in figlio, da figlio a figlio. Quanti personaggi vengono agli onori della cronaca che sono capo del mandamento di, a sua volta figlio del vecchio capo del mandamento, nipote del vecchio capo del mandamento. Ora non sto dicendo che c'è una, come dire, una sorta di cromosome mafioso che si eredita e che quindi si trasferisce alle generazioni che... Ma non c'è dubbio che nell'ambito di alcune famiglie il carattere della continuità con quei valori e con quei principi è fortemente presente nella comunità, nelle comunità in cui viviamo. Ripeto, e allora siccome quel signore che è a Casteldaccia piuttosto che a Bagheria o piuttosto che ad Altavilla rilascia la licenza di esercizio per spacciare la droga, e non solo la droga, è evidente che siamo in presenza di un modello organizzativo antico, fatto con facce nuove, ma un modello organizzativo antico che esercita un comando sul territorio. E questo comando, nel momento in cui lo esercita, lo deve dimostrare. E prima o poi succederà quello che è successo negli anni 80 e 90. Cominceranno a spararsi tra di loro e poi si allargherà, perché poi c'è bisogno di dimostrare che qualcuno comanda più dell'altro. E per dimostrare che comandi più dell'altro devi dimostrare di farlo alzando il livello dello scontro. Quindi la storia si ripete. Ora la mia non è una profezia, ma è, come dire, una lettura di ciò, perché se girano tanti soldi, questi soldi hanno bisogno di essere reinvestiti. È una cosa oggi non fanno i mafiosi. Stamattina ho partecipato a un convegno sulla legge, sulla confisca, sui sequestri, e dicevo, se ci pensiamo, Totò Riina e con lui tutti i suoi seguaci alla fine sono stati poveri stupidi, perché non pensavano mai che lo Stato avrebbe prima o poi, sì, mettevano al conto la galera, anzi per loro era una sorta di promozione sul campo, aumentava di gradi. La galera per un uomo d'onore è uno dei tratti che identifica l'uomo d'onore, no? Ma quello che non mettevano al conto era il sequestro dei loro beni. Tant'è che a Totò Riina se l'aveva destituito. Cioè, non è che si poneva nel problema di nascondere i beni, intestarli a società fittizie, a prestanome, no, direttamente. Uno dei primi sequestri fu la casa di Totò Riina, dove poi nacque il liceo scientifico a Corleone, e così via. Oggi è chiaro che questa generazione di mafiosi non è più scaltra e sa che lo Stato, come dire, non si deve inventare uno strumento per contrastarla, ma uno degli strumenti rimane, come dire, l'aggressione alle loro ricchezze nelle forme in cui le loro ricchezze oggi si manifestano, che non sono più la roba. Perché se c'era una cosa che la mafia della cosiddetta campagna in qualche modo voleva affermare, era il possesso come elemento di potere: avere la terra, avere la villa, avere cioè manifestare e ostentare la ricchezza, perché anche quello era un simbolo di potere, di attrattività, di rispetto. E oggi non lo possono più fare. E quindi le forme più subdole, più complesse, più internazionali, costituiscono una frontiera in cui ancora, diciamoci la verità, ancora lo Stato deve fare deve avere gli strumenti di maggiore capacità di capire oggi come si arricchisce la mafia. Mentre noi oggi rischiamo di discutere appunto delle norme che invece hanno combattuto la mafia. E ci sono iniziative politiche, disegni di legge, che dicono: ma alla fine perché bisogna confiscare un bene a un mafioso se il mafioso non è stato dichiarato mafioso dal tribunale? Quindi aspettiamo almeno la sentenza. E poi si fanno le azioni patrimoniali conseguenti. Capite che questo è il rovesciamento del sistema che Pio La Torre 40 anni fa individuò, che una delle gambe della lotta alla mafia era... Se ci pensiamo, a volte viene da sorridere. Sempre stamattina dicevo, nel 1974 ci fu uno dei più grandi processi ai mafiosi, che non si fece in Sicilia, perché i processi non si facevano in Sicilia, si fece a Catanzaro e prima a Bari. Bene, in quel processo, tra gli imputati che erano alla gabbia, c'era Totò Riina, Luciano Liccio, Bagarella, Bernardo Provenzano. 1974, e tanti altri furono assolti per insufficienza di prova. Però lo Stato, siccome lo sapeva che erano mafiosi, gli ritirò la patente. Quindi i mafiosi non potevano guidare. Da lì nasce la cultura degli autisti. Ora capite che stiamo parlando come se fossero passati 100 anni. Nel 74, guardandovi in faccia, o qualcuno era appena nato, o insomma già eravamo picciottelli, diciamo, con qualche anno di età. Sembra preistoria, no? È un pezzo della nostra vita. Eppure di tante cose sono intervenute nel corso degli anni, ad esempio l'attività di aggressione ai loro patrimoni. Oggi ci dobbiamo interrogare come si organizzano i loro patrimoni e come, cioè, siamo in grado di avere una strumentazione legislativa, certo nel rispetto pieno del diritto, ci mancherebbe, ma che fa sentire il fiato sul collo dello Stato alle organizzazioni criminali. Ripeto, organizzazioni, non semplice bande. La mafia non è una banda, non è un gruppo di persone che si mette assieme, si vede in un bar e discutono tale chi si inizia a venire a fare il domani mattina. È un'organizzazione che ha una strategia innanzitutto di accumulazione di ricchezza, di reinvestimento, di condizionamento, di intimidazione. E oggi una delle cose che stiamo evidenziando anche da alcune evidenze investigative è che si spara di meno, ma si corrompe di più. Cioè oggi la mafia, per corrompere le pubbliche amministrazioni, funzionari, politici, non ci va con la pistola, ci va con le mazzette. E in qualche modo, a secondo chi ci va, il funzionario, il politico, non può rifiutare. Non perché ti sto minacciando, semplicemente perché ti sto dando dei soldi. È più allettante, lo capite che il sistema crea condizioni di maggiore compenetrazione, complicità. Allora, tutto questo discorso dove deve portare? Che noi oggi siamo impegnati a risvegliare non la memoria soltanto, che è importante, ci mancherebbe, gli anniversari, gli eventi che in qualche modo hanno caratterizzato anche la nostra vita, ma fare della memoria appollizzata su quello che sta succedendo oggi. Non possiamo fare l'errore che abbiamo fatto 50 anni fa o 40 anni fa o 100 anni fa, quando ci siamo girati la faccia e pensavamo che alla fine era una cosa fra di loro. Persino quando si ammazzava un giudice si diceva: ma se l'aveva citato, tutto sommato se uno fa il giudice è un rischio del mestiere, è come un operaio edile che sale sul ponte e può cadere un ponte, fa parte dei rischi di un incidente sul lavoro. E poi ci sono voluti, come dire, poi ci sono voluti le stragi per capire che non era un incidente sul lavoro, perché in quella strada Capaci, via D'Amelio, ai Giorgofili, a Milano, allo Stadio Olimpico, ci poteva essere chiunque di noi, che non era né poliziotto, né carabinieri, né giudice, né giornalista, né prete, né politico, né sindacalista, chiunque di noi. E quindi ci potevano, e ci sono stati, anche vittime innocenti, bambini. Io dico alle scuole, piuttosto che fare una lezione di educazione alla legalità, come dire, su come ci si comporta, raccontate ai bambini, leggete l'interrogatorio di Chiodo, Vincenzo Chiodo, al processo in cui ha testimoniato sull'assassinio del piccolo Di Matteo. Quell'interrogatorio, le sue parole parlano più di qualunque altra lezione, anche sulla, come dire, didascalia dei passaggi, dei momenti e dei movimenti che portarono prima allo strangolamento di un bambino a 12 anni e poi allo scioglimento dell'acido. E questo dobbiamo raccontare ai bambini. Capisco che sì, ma i bambini di oggi, è inutile che facciamo finta che li consideriamo tutti figli dell'ovatta, non sono ovattati, anche perché gli strumenti di cui dispongono di conoscenza e di informazione sono mille volte rispetto a quello delle nostre generazioni, telefonini, internet, quindi hanno una quantità di informazioni tali che impressionanti. Ecco, proviamo in qualche modo a scuotere e a creare le condizioni perché noi non siamo chi fa questa nostra attività, noi non siamo né carabinieri che hanno il compito di individuare e arrestare i criminali, né giudici che hanno il compito di individuare, farli arrestare e poi giudicarli e condannarli. Noi siamo la rappresentanza di quella società che di mestiere fa un altro mestiere, ma che siamo quelli che più di altri hanno il dovere di alimentare una tensione civile di isolamento dei mafiosi dalla nostra vita. È andato via il capitano dei carabinieri che era presente qui e che ho conosciuto a Castelvetrano, dove sono andato all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. E in quella piazza ho detto una cosa banale. Ho detto: è inutile che facciamo gli ipocriti. Tutti noi sappiamo chi siamo. E in un paese, più di altri, in un paese ci conosciamo tutti. E se non ci conosciamo, chiunque di noi vede qualcuno che non lo riconosce, non chiede chi è, chiede a quappa intera. A quappa intera chiede. Nell'appartenenza c'è la complessità della conoscenza. E allora se ognuno di noi, facendo anche piccoli gesti, evitasse di entrare in un bar a prendersi il caffè, quando dentro quel bar c'è qualcuno che sappiamo a chi appartiene, è un piccolo grande gesto di isolamento dei mafiosi o di quei modelli di appartenenza dalla nostra quotidianità. sono piccoli e grandi gesti che possono contribuire ad alimentare che cosa? Guardate, i mafiosi ci saranno sempre, perché avranno sempre l'obiettivo di fare soldi cercando di, come dire, aggirare tutte le regole possibili. Ma quello che dobbiamo evitare che ritorni a essere, c'è il consenso che i mafiosi hanno nel territorio. Questa è la sfida. La sfida è lì. Combattere la mafia significa combattere il consenso che i mafiosi hanno goduto nel corso degli anni nelle nostre comunità. E per farlo quello spetta a noi. Non spetta ai carabinieri. Non spetta ai giudici.
Allora, scusa, una cosa. Io lavorando al pronto soccorso, di fronte al pronto soccorso c'era l'evidenza domiciliare dove un grosso esponente mafioso.
Vabbè, ci sono, c'erano anche le gioie ospedali.
A parte che arrivava non mancano. A parte che era una, diciamo, dei domiciliari molto soffi. Ma io mi andavo a vedere il codazzo di macchine che si
ficcava
e il codazzo quando andava al bar, questi in chi, questo proprio, questo che ci faccio.
Beh, però vedi, il codazzo può essere anche una forma di, sì, di manifestazione di potenza, ma se c'è una comunità che funziona è anche una forma di individuazione del codazzo, perché anche frequentare un mafioso può essere rischioso per chi lo frequenta. Questo deve essere chiaro. Perché il maresciallo dei carabinieri non è che si limita a vedere se uno sta rubando, cerca anche di capire se chi sta rubando, chi potrebbe aver rubato, chi ha frequentato un esibito tutto ma vuota, chi c'era quella persona. Cioè è evidente che il sistema di relazioni costituisce il contesto nel quale poi ognuno di noi viene in qualche modo. Oggi, quando, sempre in questo convegno di stamattina, il tema che veniva posto è: ma se uno si prende un caffè con un mafioso, perché deve essere oggetto di azioni da parte dello Stato di sequestri patrimoniali, di, come dire, stessi? Ora, detto così, uno dice, ma non ci credi, uno si picchia un caffè e ci sequestra una casa. Io, non esageriamo. Ma il problema è, perché ti prendi il caffè? E quel caffè che cosa vuol dire? È un fatto accidentale? È una consuetudine? È un sistema relazionale? È un metterti a disposizione? E allora anche il caffè costituisce un veicolo. Ora sto banalizzando, ma per dire che la complessità del contrasto alla mafia necessita di tante piccole e grandi azioni che dipendono da ognuno di noi. Ecco perché ad esempio è importante, come non mai, il ruolo che sta avendo la Chiesa. Perché 40 anni fa c'è voluto l'assassinio di Carlo Alberto dalla Chiesa perché il cardinale di Palermo parlasse di Sagunto e Spugnata. Fino a quel momento, quando moriva un mafioso, c'erano funerali di Stato, chiese piene di fiori, ghirlande portate a spalla, anzi la bara portata a spalla, perché era un gesto, il segno di un rispetto. E per anni anche le processioni, le feste patronali, il santo patrono si fermava davanti alla casa del mafioso e il santo patrono faceva l'inchino davanti alla casa. Questa è la storia, non ce la scordiamo mai, e da queste cose è nato il consenso. E il santo patrono non è che si scandava il mafioso, ma chi portava la vara sì. E non è che si scantava, lo faceva come gesto di rispetto. Allora, è chiaro che dobbiamo far crescere tante cose ancora. la Chiesa in campo, non tutti, perché poi anche la Chiesa ha i suoi don abbondio, come la letteratura ci insegna, anche qualunque comunità ha i propri don abbondio, ma dobbiamo far emergere e far valere, far crescere i tanti che non vogliono essere don abbondio, non eroi. Non c'è un problema di eroi, c'è bisogno di una comunità, l'esempio che faceva Vito. Ma insomma, in tutte le nostre comunità, tutti noi sappiamo quali sono le piazze di spaccio, tutti lo sappiamo. Se tu vuoi comprare crack, sai dove devi andare. Ma è possibile mai che tutto questo avviene sapendolo? E non succede niente. Non è possibile, perché passa l'idea che comandano loro.
Ma scusate, però c'è un discorso, io giustamente la preside. Il problema è l'educazione alla legalità. Se io cittadino penso che sia mio diritto andare a comprare la droga, e lo fanno in moltissime, non nascondiamoci dietro agli specchi. Se noi non partiamo da questo concetto elementare che dobbiamo educare la gente alla legalità, a rispettare la legge, a rispettare le istituzioni, a rispettare l'arma dei carabinieri, a rispettare lo Stato, e lo Stato deve farsi rispettare.
E quindi
l'educazione alla legalità va fatta.
Ho capito, giusto. Ma se sappiamo che c'è una piazza di spaccio,
e se io te vedo
la sera dalle mezzanotte da dire mi botti in capolanno, ti danno la segnale.
Sì, però dobbiamo distinguere, attenzione. Noi rischiamo come al solito di fare sempre perché spesso parliamo, dice, perché quello è un atteggiamento mafioso. Attenzione a leggere per tutto è mafia, perché se tutto è mafia, niente è mafia. Noi dobbiamo saper interpretare le cose. Se c'è una piazza di spaccio nella nostra comunità, abbiamo il dovere di fare in modo che quella piazza di spaccio ben emerga e sia in qualche modo, prima di essere colpita, di essere individuata. Perché per colpire è necessario anche conoscere chi vende e chi compra.
Usano,
io non dico, lo sapete tutti,
lo sanno pure le forze dell'ordine,
e lo so che lo sanno. Allora il problema è che la piazza, sì, però ho fatto cosa, non io non ho già, ci pensa di carabinieri, no, capito, ma è, non c'è a pensare tu, però se lo fanno sotto casa tua e se tuo figlio si va a comprare il crack lì, sarà un problema anche tuo.
Questo sì.
Quello che voglio dire è proprio questo. Noi o entriamo nella fase della nostra oggi, nel 2024, non nell'82, nel 92, ma oggi, su cos'è la mafia oggi. Questo convegno di oggi, abbiamo detto la mafia oggi, perché dobbiamo parlare della mafia al presente, non al passato, se no rischiamo di fare gli storici. E gli storici, c'è padre Stabile che è un esperto, è uno storico, e lo facciano gli storici. Noi abbiamo il compito di essere interpreti del presente, se vogliamo essere efficaci, sapendo che abbiamo tanti campi sui quali dobbiamo lavorare e tanti campi su cui dobbiamo contrastare, perché non tutti siamo d'accordo. Tutti, alcuni pensano che la mafia non sia più un'emergenza, che la mafia è in Germania, la mafia a Palazzo Chigi, la mafia è a New York, la mafia è lontana. E se è lontana la mafia, che andiamo a occupare la mafia? La regione siciliana la prima di tutte, giusto? Ma se è lontana, c'è bisogno che me ne occupo io? No, la mafia è anche lì, ma tutti noi dobbiamo sapere che la mafia di cui parliamo è quella che ha il consenso, e il consenso glielo diamo noi. Se entriamo in questa fase della storia, la mafia ci penserà il maresciallo dei carabinieri, è un problema suo, tanti conosci, prima o poi li individuerà, sai come fanno. Fammi finire, cioè, che me ne devo andare.
Diciamo depotenziato.
Vabbè, se ho detto.
Ho detto. Io sono preoccupato.
Tu sei preoccupato, noi siamo qua anche per contrastarli. E cerchiamo di contrastarli. anche, è inutile dirsi, anche purtroppo a causa di errori che ha commesso lo Stato. E non è che questi anni sono tutte rose e fiori, perché il caso Saputo, guardate che è stato peggio, è stata peggio della strage di Via D'Amelio. Il caso Saputo ha effetti più devastanti di Capaccio di Via D'Amelio, perché lì lo Stato ha perso credibilità. E allora dobbiamo sapere che comunque anche lo Stato è fatto da uomini. Il suo Stato non è che lo Stato chi è? Siamo noi. E noi siamo tutti con le nostre virtù e i nostri grandi difetti. Dobbiamo cercare di cancellare i difetti e far prevalere le virtù. Grazie.